Non abbiamo fatto neanche un commento follesa sulla conclusione delle elezioni americane, che poi concluse non sono ancora, però diciamo con
io la volevo riservare alla
della
fine.
Vittoria.
Sì, lo volevo riservare alla fine, ma se vuoi.
No, no, facciamolo dopo. Intanto coinvolgiamo nella discussione il nostro amico del lunedì, Vito Biolchini, che è già al telefono con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi, cari amici del lunedì, il vostro malgrado, direi.
Allora.
Buongiorno, Vito, buongiorno.
Allora, Vito, abbiamo aperto parlando ovviamente della situazione della sanità sarda, prendendo spunto da titoli dei giornali degli ultimi giorni. Oggi l'Unione parla della situazione tragica del pronto soccorso di Nuoro. L'altro ieri abbiamo letto un articolo sulla Nuova Sardegna nel quale l'assessore alla sanità diceva che insomma non era prevedibile.
Miedu, l'emergenza non si poteva prevedere.
Non si poteva prevedere.
Ma guarda, è interessante quello che Miedu ha detto, perché sinceramente io da qui ripartirei.
Sì.
Cioè, e quindi ora cosa si può prevedere? Perché la politica deve avere una capacità immaginativa, deve avere una sua creatività per comprendere quali potrebbero essere gli scenari da qui a breve o da qui al medio o lungo periodo. Quindi, posto che in tanti evidentemente in Italia non solo non si immaginavano ciò che sarebbe accaduto,
sì.
Ma da questo momento in poi, quali sono le
gli scenari?
Previsioni?
Certo, certo, certo.
Quali sono gli scenari? E noi questo lo dobbiamo sapere, perché altrimenti siamo su una barca alla deriva, dell'impressione che abbiamo da tempo, soprattutto in Sardegna. Allora, l'assessore Niedu, lo perdoniamo. Ma oggi lui ci dovrebbe dire appunto che cosa
prevede lui per i prossimi 2-3 mesi. Lui forse non era consapevole di quelli che fossero i rischi, però gli sono stati, diciamo, segnalati da più parti, perché voglio dire, noi siamo mesi che diciamo: guardate che questa cosa sta tornando, abbiamo una situazione di posti letto complicata, abbiamo poche terapie intensive, andiamo verso un lungo inverno, e lui continuava a rassicurare dicendo: non c'è problema, abbiamo il famoso piano B, il piano C, il piano D, implementeremo, faremo un'implementazione modulare. Poi ci abbiamo messo poche settimane a ritornare, diciamo, alla saturazione completa dei posti letto.
Sì, è così, e ci mancano molti elementi per comprendere qual è il quadro della situazione. Ci sono forze contrapposte che agiscono, ci sono quelli che vogliono chiudere tutto subito e sono i medici, ci sono quelli che invece cercano una opzione più soft per cercare di salvare il salvabile dal punto di vista economico. Non si capisce sulla base di quale elemento la regione Sardegna di volta in volta prenda le sue decisioni, anche perché non si comprende il comitato tecnico scientifico che cosa faccia, se esista ancora, da chi è composto, perché a me giungono notizie di defezioni
anche,
che così come quella di Luca Pani non vengono comunicate all'opinione pubblica.
Confermo.
Sì, questo è molto particolare. L'ultima volta che il presidente della regione ha parlato è stato, se non ricordo male, martedì scorso a Videolina, e forse la prima cosa che ha detto è scaricare sull'opposizione, sulle forze politiche di minoranza, che avrebbero creato questo clima di allarme. Anche questo è abbastanza singolare da un presidente di regione che deve affrontare una situazione così emergenziale, che primo attacco, cioè la prima frase che dici in televisione dopo settimane in cui non hai parlato, non hai raccontato la verità su quello che sta succedendo, sia un passaggio politico assolutamente gratuito e forse anche inutile, no?
Sì, ma è singolare come Solinas si sta comportando in queste ultime settimane. Lo diciamo ogni lunedì, ma non possiamo che ribadirlo. Sostanzialmente è sparito. Cioè, nel momento in cui abbiamo tutti bisogno di capire in quale direzione stiamo andando, il presidente della regione avrebbe l'obbligo di indicarci questa direzione, di farci capire se i sacrifici che stiamo facendo stanno ottenendo dei risultati, quali sono i piani. Abbiamo informazioni scollegate dalla realtà, i giornali stanno facendo un ottimo lavoro, secondo me, soprattutto l'Unione Sarda, cercando di ricostruire un quadro, e poi veniamo a scoprire dal commissario dell'Ares Temussi, attraverso un profilo Facebook, che adesso ci saranno 1100 tamponi, 1.100.000 tamponi in tutta la Sardegna. Cioè, sono informazioni informazioni completamente slegate dal contesto
sì.
Nel quale ci troviamo e che la politica non ci vuole dare.
È saltata completamente la regia della comunicazione in questo caso, mi sembra.
Sì, manca. Totalmente. Di positivo c'è che il commissario Temussi si espone un po' di più sì. rispetto al precedente commissario dell'ATS. Ma questo non basta, perché sì. torniamo alla considerazione iniziale che facevate, la dichiarazione dell'assessore Nieddu: non ci aspettavamo questa emergenza. Allora da qui a marzo prossimo che cosa ci dobbiamo aspettare? Una politica che brancola nel buio o che ha degli scenari cui rispondere di volta in volta?
Sì, salvo poi il giorno dopo dire non me l'aspettavo, che la cosa
sì, devo dire però una cosa, amici, anche come dire, che riguarda l'opposizione.
Sì.
Il caso Cagliari, cioè sì. il caso Cagliari. Allora, siamo andati avanti per mesi dicendo il Binaghi deve riaprire, il PD Cagliari ha fatto la battaglia perché il Binaghi riaprisse. Poi il Binaghi riapre e ci si rende conto che c'è il centro donna, che c'è il centro sclerosi multipla. A quel punto il PD dice: beh no, attenzione, perché qui non possiamo togliere servizi. Cioè siamo di fronte anche a un'opposizione.
Parole in libertà, mi viene da dire.
Che,
no?
Sì, che è nella modalità parole in libertà.
Vale tutto, cioè, così.
Confermatemi voi questo fatto che da mesi il PD chiedeva
assolutamente
l'apertura
sì.
del binario.
Assolutamente sì, se ne sente parlare da tempo.
E poi all'ultimo momento fa marcia indietro perché gli arriva un comunicato stampa, ma aveva bisogno di un comunicato stampa il PD di Cagliari per capire che al binario c'è il centro di sclerosi multipla e il centro donna.
Certo,
è incredibile.
E magari c'è invece c'è il San Giovanni di Dio che ha chiuso da meno di un anno, che forse potrebbe essere utilizzato. Adesso non voglio dare suggerimenti certo. perché non sono informato. Non sono informato e non vorrei fare anch'io dei danni. Però insomma basterebbe raccogliere due informazioni prima di fare una proposta o un suggerimento come quello che è stato fatto. Comunque questa è la situazione che sul piano diciamo strettamente matematico ancora non ci vede tra le regioni peggiori d'Italia, però forse anche proprio per questo è una situazione colpevole, perché nel senso che saremo ancora in tempo per farle delle cose in Sardegna.
E quello che manca in Sardegna come in Italia è una medicina di base che impedisca poi a chiunque abbia la febbre alta di andare al pronto soccorso. Quello che sta succedendo, cioè perché gli ospedali sono strapieni? Perché non si riesce a curare le persone a casa, non si riesce a curarle a casa perché le USCA non funzionano, perché i medici di base hanno paura, quindi non fanno i tamponi, quindi non fanno le visite.
Sì, questa è una cosa che ho sentito dire spesso ed è inquietante. Cioè, tu puoi fare il medico o essere iscritto all'ordine dei medici, indossare un camice bianco e aver paura di andare a visitare un malato Covid a domicilio quando c'è bisogno di andarla a visitare, diciamo, di farti carico del tuo ruolo. Cioè, a me sembra assurdo, e questa è stata denunciata anche da altri medici che hanno detto: non riusciamo a trovare persone che vengano a darci una mano, che possano fare questo lavoro sul territorio. Ma veramente siamo così messi male, ma proprio dal punto di vista della deontologia professionale, dico io.
Sì, Sergio, avete ragione, però si rischia la vita in questi casi, cioè è una situazione semplice. Io li capisco anche i medici che si ritraggono in certe situazioni perché non si sentono sicuri, magari non si sentono preparati, anche loro sono abbandonati al loro destino, però di fatto ciò che non sta funzionando è la medicina territoriale, le famose USCA, i medici di
sì,
base,
ma difatti
tutto viene caricato sugli ospedali.
Lo capisco di più se un medico ha paura a essere ripescato last minute e buttato in un reparto in mezzo al caos, perché quel reparto è organizzato male, c'è un casino, e capisco che essere buttati lì è un po' come andare, diciamo,
però diciamo forse è quello
trincea.
Che fa quello
ma il
che...
lavoro, fare il tuo lavoro, andare a seguire i tuoi pazienti nel territorio,
sì, ma non è quello tanto, Sergio, il problema dei medici, dicono, non abbiamo gli strumenti, cioè non abbiamo le protezioni adatte per riuscire ad andare a fare una visita anche
a
domicilio.
Questo, sì, però...
quindi cioè, vai lì, sei completamente disarmato e sei sicuro che stai andando a casa di qualcuno che ha quei sintomi, molto probabilmente è il Covid, quindi andarci così senza nessuna protezione va da sé. Beh, che ti metti un po' di paura.
Mi verrebbe da dire che anche i medici hanno avuto il tempo per organizzarsi per il loro
certo.
lavoro, è passato un'estate, a parte il fatto che non è così, perché tutti noi in questo periodo siamo passati qualche volta, abbiamo avuto dei contatti col nostro medico di Nel mio caso per fortuna non è così, cioè sono andato, sono stato visitato in uno studio che rispettava i protocolli. Lo sappiamo che per prendere una visita oggi bisogna aspettare, si va uno alla volta, ci sono dei sistemi di cioè i medici le hanno recepite queste cose. Quello che non è stato recepito, e dico soprattutto a livello di medicina territoriale nei piccoli centri, è il fatto di andare a casa della gente, e in certi casi è necessario. Quando sono pazienti anziani non puoi aspettarti che vengano da te
in
ambulatorio, giusto Vito?
E comunque, cari amici, in conclusione vorrei ricordare che oggi è la puntata, il giorno della puntata di Report,
ecco, infatti
l'apertura delle discoteche, insomma.
Sì. Sì. Che è molto attesa questa, eh. E infatti si capirà moltissimo.
Oggi capiremo molto del livello di incoscienza e di responsabilità dei nostri governanti regionali.
Beh, qualche avvisaglia l'abbiamo già avuta dallo spot promozionale della settimana scorsa.
Sì, da come sono stati, come sono caduti nel tranello di tenere aperte quelle discoteche di quest'estate. Anche se poi alla luce di quello che è successo, voglio dire, certo, il bilionaire ha le sue responsabilità, ma non è che sia ripartito tutto da lì, ecco. Sarebbe comunque,
no, però è segno di un atteggiamento della politica che non è stato adeguato.
Assolutamente sì, è un segno di una politica che stava già pensando ad altro.
Oggi è lunedì, però a me hanno rimproverato una cosa, c'è Vito, ma di calcio non si parla mai.
Dai, consoliamoci con due chiacchiere da
due battute sul Cagliari bisogna farle, dai.
Ah, adesso io guardo al futuro, perché quindi c'è la sosta delle nazionali e poi c'è Juventus-Cagliari.
Wow!
Partitona, quindi.
Partitona, il Cagliari arriva a questo appuntamento sempre molto atteso, in una condizione eccellente di forma e di idee anche, visto quello che è successo sabato con la Sampdoria. Speriamo che le trasferte dei nazionali non siano per questi nostri giocatori così faticose,
logoranti,
molti sì. Andranno in Sud America, in giro per il mondo, quindi però penso che sarà una bella partita da gustare. Poi un campionato stranissimo, quindi, come dire, ogni partita fa storia a sé quasi.
Ecco, ricordiamo anche che in questo fine settimana si è festeggiato il compleanno di Gigi Riva, da più parti gli sono stati fatti ovviamente gli auguri. Ho riascoltato con piacere, sul suggerimento di Giancarlo Ghirra, che ha messo un link su Facebook, una bellissima puntata registrata da Cristiano Bandini qualche anno fa, in occasione di un compleanno di Gigi Riva, e mi sono ricordato, insomma, sia del nostro più grande sportivo, diciamo, ma soprattutto della capacità di racconto di Cristiano, quale va il nostro pensiero. Ti ricordi quella puntata, quel programma di Radio X, Vito?
Non me la ricordo, adesso la recupererò con molto piacere.
Sì, era un programma in cui si cercava di parlare di sport in maniera un po' diversa, si chiamava Bar Scoppigno ed era un bar un po' un bar dello sport un po' atipico,
un po' laterale
e Cristiano, con la sua grazia, raccontava il calcio e gli eroi del calcio in maniera molto molto particolare. A noi piace ricordare così Cristiano e ricordare così Gigi Riva. Ti ringrazio per essere stato con noi, Vito.
Grazie, a
lunedì
voi,
prossimo.
Buona giornata e buon lunedì.